10.03 e siamo ancora qua, caro Marcello Fusetti.
Francesca Margiotta, buongiorno di nuovo.
Questo è il Mille Voci dedicato a momenti storici di tutti i tipi, tant'è che siamo passati dalla scorsa settimana in cui abbiamo analizzato la storia di alcuni oggetti per la casa, che elettrodomestici eccetera, che ci fanno compagnia da molto tempo, per passare ad oggi altro argomento.
Sì, oggi apriamo questa puntata ascoltando una voce, la voce di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone.
Al salto non sono andata perché credevo fosse uno scherzo. Mi avevano detto di andare al trampolino e siccome a Cortina il mare non c'è, al motto napoletano a cane sciuna, sono rimasta in albergo. A discesa obbligata non ero presente perché sono uno spirito piuttosto libero. E a quella libera non sono andata perché sono libera, sì, ma la sera devo rincassare presto. Il fondo l'ho toccato scivolando sul ghiaccio lungo una scalinatella. E la combinata non mi interessa perché a me piace l'imprevisto. E se è combinata vuol dire che si sono messi d'accordo prima. Beh, comunque la fortuna di essere donna e attrice mi ha portato alle Olimpiadi e mi sono divertita veramente molto.
Le Olimpiadi, queste erano quelle di Cortina, 1956, la voce è quella di Sofia Loren, con un umorismo d'antan.
Sì, si giocava con le parole, la discesa obbligata, che non è più, non si chiama più così.
No, non c'è più la discesa obbligata, c'è lo slalom. Devi passare obbligatoriamente tra dei paletti e sei obbligato per quello. Sofia Loren aveva 24 anni nel 56, 91 oggi, quindi il trait d'union con le Olimpiadi invernali, quelli che si apriranno il prossimo 6 di febbraio in più luoghi, genericamente noi diciamo Milano, Cortina, ma i luoghi sono
da lì a là,
sono tanti i luoghi in cui si faranno le gare. Ci sono delle foto che ritraggono Sofia Loren 24enne, bellissima, giovane, con un cappottino bianco, col cappuccio bianco, infreddolita, non era donna
avvezza,
da neve.
No.
Ci sono immagini TV, perché quella sarà la grande novità di quell'edizione. Oggi parliamo di Olimpiadi invernali nate dopo quelle estive, vedremo come sono nate con tantissime opposizioni, e le opposizioni arrivano da quelli che non ti aspetti, perché loro sono abituati al freddo, però loro non le volevano le invernali, sono i paesi del nord. Una puntata leggera con qualche curiosità, ripercorreremo un po' la storia delle varie edizioni, vedere come sono nate e vedere anche alcuni aspetti interessanti legati ad esempio allo scontro, ma comunque dialogo, tra i blocchi occidente e est, i due blocchi durante la guerra fredda. Lo faremo così, ascoltando anche della musica in frammezzo.
Leggera, ma anche giusto fino a un certo punto, perché noi sappiamo di avere una grande, grandissima fetta di pubblico che ama seguire lo sport, e quindi anche noi saremo alle Olimpiadi invernali e anche noi trasmetteremo tanti momenti, e anche noi abbiamo un sacco di atleti che si distinguono e sono lì in cima al mondo per quel che riguarda gli sport invernali, per cui leggero sì, ma con tanto coinvolgimento da parte nostra.
Sì. Iniziamo con un po' di musica, poi da quelle del 56 faremo qualche passo indietro, qualche passo avanti, fino ad arrivare a quei personaggi che hanno fatto un po' la storia di queste Olimpiadi.
Sono le 10.10
e fin Sofia qua Loren aveva solo 22 anni nel 56.
Sì. Vabbè, comunque
è arrivato
giusto, puntualizzare.
Fusetti, le sottrazioni del 34 nel 56 aveva 22 anni.
Infatti questa è l'ora dedicata alla storia, non alla matematica, perché sappiamo che qua in questo studio ci sono persone che anche con le più elementari sottrazioni possono andare un po' in crisi. Grazie. Allora, torniamo al mondo olimpico.
Ripartiamo dal 56, sì. Cortina 56. Furono molto più di un evento sportivo, soprattutto per l'Italia, perché rappresentarono la prima grande prova di credibilità internazionale per quell'Italia del dopoguerra, un'Italia che era appena entrata nell'ONU, che stava ancora cercando un riscatto politico, comunque siamo già in guerra fredda. Per 10 giorni, tra gennaio e febbraio, le Dolomiti diventano la vetrina di quel paese che si affaccia verso il miracolo economico, e anticipa un po' quello che saranno le Olimpiadi di Roma del 1960. Lo dicevamo, fu la prima Olimpiade trasmessa in diretta televisiva. In diretta televisiva. Oltre 30 paesi, le prime Olimpiadi trasmesse in Eurovisione. Fu la RAI, che non aveva neanche 2 anni, nel 1956, ne aveva fatti il 3 gennaio.
Bianco e nero, non neanche da dirlo, perché in Italia la prima colore arriverà fino agli 70.
Bianco e nero. Lei gestiva le immagini e poi l'Istituto Luce fece il film ufficiale di queste Olimpiadi, che si chiama Vertigine Bianca. Per la prima volta gli impianti sportivi vennero progettati pensando anche alle esigenze delle telecamere, perché se hai la televisione devi fare in modo che la televisione possa,
certo, anche
vedere
oggi
e
del
farti
resto,
vedere.
Nel
1956 fu la prima volta che, ah sì, aspetta, la pista la facciamo così, costruiamo in modo che le immagini vengano bene. I costi, sempre nota dolente di tutte le Olimpiadi, i costi raddoppiarono rispetto alle previsioni, avevano stimato 1,2 miliardi di lire, costarono 2 miliardi di lire.
Questo per l'allestimento tecnico delle strutture?
Sì, non hanno fatto un villaggio olimpico, hanno costruito alcune cose, ma niente paragonabile rispetto a Milano Cortina di adesso, che il costo è di 5,4 miliardi, ma non più di vecchie lire, ma di euro. Quindi 225 volte di più.
Mamma mia.
Il 22.000% in più. Però questi sono dati, sono passati gli anni.
Altre cose, altre storie, altri tempi.
Allora, visto che furono le prime trasmesse in diretta e le prime di cui abbiamo una bella testimonianza anche audio, io direi di entrare un po' nel tema ascoltando un estratto dal film Vertigine Bianca dell'Istituto Luce.
Che titolo bello, tra l'altro.
Sì, titolo bello, bella anche la locandina, e l'eloquio è quello dell'Istituto Luce ed è quello del 1956.
Trionfo azzurro sulle nevi di Cortina. Sulla pista di Col Bruchier, formata di una quarantina di porte per la squadra maschile e di qualche porta di meno per quella femminile, si corre la gara di discesa obbligata. Due italiani hanno conquistato il titolo di campioni del mondo. Sono Vittorio Chierroni e Celina Seghi. L'obiettivo coglie i momenti più salienti delle due gare, nelle quali gli italiani hanno trionfato contro i rappresentanti delle più forti nazioni nel campo sciatorio. Qualche scena girata col rallentatore permette di apprezzare in tutte le sue sfumature l'ardua tecnica di questi eccezionali sciatori.
Che bello. E guardarli oggi sembrano dei dilettanti, a vedere come scendono, e tutto sembra di un altro mondo, perché in 70 anni cambiano molte cose. Cortina nel 1956 cambia anche il numero di abitanti. Cortina nel 1956 aveva 6.500 abitanti e oggi ne ha un migliaio in meno.
Pensa.
Perché sì, si va via dalle zone periferiche, tra virgolette, si va verso
il centro. Si va nelle città, sì.
Allora, la trasformano velocemente, strade nuove, reti idriche, reti fognarie rifatte, mettono a posto, potenziano gli impianti sciistici, di permanente fanno lo stadio olimpico del ghiaccio, la pista da bob, il trampolino.
Trampolino che è sempre stato lì all'ingresso del paese e si vedeva benissimo.
Messo a posto adesso per quelle di Cortina 2026 e l'ex Palazzo Telve, che diventa il centro nevralgico di tutta la stampa e di tutta la comunicazione, quindi di tutta la televisione che andrà nel resto del mondo. Non fanno un villaggio olimpico e gli allenatori, lo staff vengono ospitati negli alberghi. Non, ognuno deve organizzarsi un po' così negli alberghi.
Non c'è il villaggio, insomma.
Non c'è il villaggio, sono 822 atleti, 32 nazioni e abbastanza. Il numero di nazioni è già alto, vedremo poi come cresce a partire dai primi giochi. C'è una curiosità legata a questi giochi olimpici invernali, l'accensione della fiaccola. Allora, 26 gennaio è il giorno in cui devono accendere la fiaccola. C'è un medagliato olimpico del 52 a Oslo, che è Zeno Colò, che porta la fiaccola in discesa, scende con gli sci, illuminano le piste con i razzi, passa la fiaccola dei pattinatori. L'ultimo che deve portare la fiaccola.
L'ultimo tedoforo.
L'ultimo, anche lui è un campione, è un pattinatore di velocità, si chiamava Guido Caroli, è la terza Olimpiade lui, quindi è uno che sa pattinare molto bene, però non sa evitare i cavi della televisione sulla pista. Inciampa su un cavo televisivo, cade, salva la fiamma, come quando ruzzolica in mano un telefonino, salvi il telefonino, lui ha salvato la fiamma, certo, che era più importante, riescono a accendere, però lui resterà nella storia come Tesoforo che cade prima dell'accensione.
Ciccio, però,
della...
non sotto i pattini i cavi possono fare diversi tipi di danno anche alla persona che porta i pattini. Però.
Allora, Cortina mi diventa con quell'edizione simbolo del turismo internazionale, del cinema, iniziano ad arrivare gli attori hollywoodiani, perché l'hai fatta vedere in tutto il mondo.
È un bel posticino.
È un bel posto. E decenni dopo arriva anche la commedia all'italiana, perché sfruttando anche quelle Olimpiadi che hanno dato lustro a quella Cortina, che era diventata un po' il luogo della Milano di Schur.
Sì, perché perché è il posto dove i milanesi della Milano Bene vanno a fare le loro vacanze.
Quindi se Cortina batte Ovindoli, per citare Vacanze di Natale, anche grazie alle Olimpiadi del 1956. E visto che abbiamo citato Vacanze di Natale, che proprio lì prende a Cortina, verrà girato il primo nel 1983, un brano del 1983 che guarda caso è quello che apre proprio il film Vacanze di Natale. E di ragazze in quell'Olimpiade ce n'erano solo 13.
Oh.
Dopo magari ne parliamo.
Più o meno.
Su 258 atleti c'erano 13 signore. Dicevamo che i paesi nordici si opponevano all'organizzazione di questi giochi e sono andati avanti a lamentarsi per molti anni. Nel 1928 le abbiamo fatte a St. Moritz e anche lì la meteo non è stata generosa, con un passaggio di temperatura dagli 0 ai 25 gradi durante la 50 km di fondo, una poccia unica, e loro tanto sogghignavano sotto le loro barbe rosse, dicevano che non andava bene. Stessa cosa 1932, si fanno negli Stati Uniti, e Lake Placid, e loro dicono no, noi non attraversiamo tutto questo mare per arrivare dall'altra parte, ci costa troppo.
Sì.
Il loro campione di fondo decide di non partecipare a quelle Olimpiadi, un po' come se Odermatt oggi dicesse no, io le Olimpiadi non le faccio per protesta. Quindi litigano, continuano a litigare fino al 1952, quando le danno a Oslo. Allora lì si
chietano. Pensa che io credevo che a opporsi fosse l'idea, il pensiero che gli sport invernali non fossero degli sport geograficamente universali, perché tu sì puoi fare il salto in lungo in Islanda, ma non puoi sciare in Giamaica,
sì,
per dire un paese.
Era una questione di orgoglio e paura forse anche di perdere un po' di alla fine, però ci sono adesso, tutto
fatta.
È cambiato. Cosa c'era nel 1924? 9 discipline: sci nordico, fondo, combinata nordica, salto con gli sci, pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità, hockey su ghiaccio, dove noi abbiamo fatto figurone, abbiamo giocato contro il Canada, abbiamo perso 33-0.
Non abbiamo fatto
nemmeno uno. Il Canada era veramente molto forte e noi non eravamo ancora, esatto, la nazione così forte. Il bob a 4. Qui abbiamo fatto una medaglia d'oro. Bob a 4, San Moritz aveva un club di bob dalla fine del 1800,
sì,
quindi abbiamo già una grande tradizione. Le quattro manche le abbiamo vinte tutte noi. Bob a 4, che era autorizzato ad avere un equipaggio di 5 persone.
Cosa? 4 o 5?
4 o 5.
Come vi viene?
Dipende, se ci state in 5, fatti vostri. C'era il curling. E poi ci fu un'anteprima che non era ancora ufficialmente introdotta, ed era la pattuglia militare. La pattuglia militare è l'antenata diretta del biathlon, quindi non faceva ancora medaglia ufficiale, purtroppo perché l'abbiamo vinta noi. Grande stupore.
Niente medaglia in quell'anteprima.
Niente medaglia, c'era un ufficiale, un sottufficiale e due soldati. La pattuglia era fatta da 4 persone, facevano 30 km di fondo, poi sparavano a dei bersagli posti a 250 metri di distanza. Abbiamo vinto noi, siamo stati molto molto bravi. Per tornare sul podio in questo sport dobbiamo aspettare, perché lì abbiamo vinto nel 24, dovremmo aspettare il 2014, quando la grigionese Selina Gasparin ha fatto l'argento in questa disciplina.
Senti, ma la discesa non l'ho sentita.
No, la discesa non c'è ancora.
Non c'è.
Alpino
era solo in piano, diciamo.
Lo sci alpino arriva nel 1936 a Garmisch, lo slittino arriverà più tardi nel 64, lo scheletro. Ci mettono un po' di tempo, anche perché devono arrivare delle proposte, devono esserci degli stati che spingono affinché questo possa succedere. Ed è stato un po' così nella storia, siamo arrivati a avere lo snowboard perché gli americani insistevano tanto per questo, anche i canadesi. Ci sono delle discipline che entrano. Il Comitato Olimpico ha cambiato un po' le regole, adesso non c'è più uno sport che una volta entrato sarà lì per sempre. Le nuove regole dicono: tu puoi fare una proposta, noi possiamo accettartela, non mettiamo un soldo per questa nuova disciplina, dovete organizzare tutto voi che avete deciso di mettere questo sport, poi piace, non piace, la rifacciamo, non la rifacciamo, quello verrà deciso dopo. E ci sono un po' di polemiche, magari ne parliamo dopo il prossimo brano, perché ci sono delle discipline che, curiosamente dicono alcuni, non riescono a entrare alle Olimpiadi. Discipline che vanno, discipline che vengono, ogni tanto si fermano, ne abbiamo parlato, ad esempio lo slittino era presente nel 1928, poi ricomparirà solamente nel 2002 a Salt Lake City. E ci sono delle discipline che entrano e ci sono delle discipline, quindi dicevamo c'è un po' di polemica, che non riescono ad entrare. Quest'anno a Cortina ne vedremo una nuova, lo sci alpinismo, nel 2026, cioè la loro novità è questa. Dicevamo, tu puoi fare la proposta, il Comitato Olimpico deve analizzarla, però ti dice non sarà per sempre e soprattutto costi, esatto. I costi li coprite voi.
Quella è una cosa pesante.
Però se tu fai la proposta e non te l'accettano, e la rifai, la rifai, la rifai, anche con la spinta di diversi paesi, perché non puoi farla da solo.
Diventi come i Jalis che vogliono tornare a Sanremo.
Sì, e a volte non ce la fai. E c'è una polemica legata alla bicicletta. Quando Stefano Ferranzo, buongiorno Stefano.
Un diamante per sempre, non uno sport, a parte la bicicletta.
A parte la bicicletta. Quando hai detto c'è una polemica legata a una disciplina di bici, per i giochi invernali, ho detto, ma che disciplina c'è con
la
bicicletta
c'entra?
In inverno?
E poi le hai viste in giro, le ho viste noleggiare, sono quelle coi ruotoni?
No, allora quella è una trovata pubblicitaria, okay, che ha fatto vendere un sacco di fat bike in giro per il mondo. Posso dirlo? Adesso mi odieranno tutti,
no,
quelli che l'hanno
comprata. Tuo pensiero.
No, totalmente inutili, cioè usate nella maniera sbagliata, ecco, diciamola così. Però non si tratta di fat bike, queste con le ruote cicciotte. Non è body shaming,
No, perché okay.
Si
mi
tratta
sento
di
toccata da
di ciclocross. Avete mai visto la tappa del mondo di Coppa del Mondo di ciclocross in Val di Fiemme, clamorosamente bella sulla neve. Sulla neve. E allora c'è stata questa proposta da parte dell'Unione Ciclistica Internazionale di portare il ciclocross ai Giochi Olimpici, insieme ad altri sport. Hanno provato a reinserire il judo, che era estivo, e alla corsa campestre che c'è stata fino al 1924, ultimo oro Paavo Nurmi, ma questo non ci interessa. Perché dicono di no al ciclocross? Allora, tutti sarebbero favorevoli, ovviamente i ciclisti. Voi pensate Van der Poel con un oro olimpico nel ciclocross? Si sta chiedendo anche a Tadej Pogacar di metterci una buona parola, ma poi i grandi campioni, Ness, Van Aert, insomma, poi il circuito di Coppa del Mondo è magnifico, veramente, così come le grandi gare. Adesso arriva il momento della birra e del fango, quindi del ciclocross. Però ci sono le federazioni invernali, quelle raccolte nel WOF.
WOF.
Esatto, questo, che sono Winter Olympic Federation, che hanno detto no, noi non li vogliamo assolutamente, e sì che la nuova presidentessa del CIO, Coventry, sarebbe d'accordo, così come Sebastian Coe, che è stato battuto.
E allora cosa osta?
E sono le federazioni
non
invernali
si
che
d'accordo.
Si sono unite e hanno detto che i giochi invernali hanno un altro fascino, che
non puoi fare loro, le lamine alle biciclette?
Esatto, no, loro han detto, io qui il loro comunicato, apprezzano questa voglia di innovare da parte del CIO, ma quelli non li vogliamo.
Okay. Quelli li dobbiamo tenere fuori, ma è una questione interna.
C'è ancora speranza.
Una questione interna, una bega tra ciclisti.
No, è una bega che sono le federazioni dei invernali dei giochi che non vogliono il ciclocross.
Non c'entra.
Perché voi dovete sapere che è l'unica disciplina che, per esempio, quando ci sono da Glasgow, pochi anni fa, si è deciso di fare i mondiali globali una volta ogni tot, di tutte le discipline, il ciclocross non lo possono fare, perché c'è già la strada, c'è la pista, anche il calcio giocato con la bicicletta in quelle occasioni c'è.
Ma Stiporini.
Esatto, i prossimi saranno a Sallanche e quindi ciclocross non può esserci. È una disciplina prettamente invernale, non a caso i grandi campioni una volta, adesso sono tornati un po' alle origini, quando non c'erano le gare su strada cosa facevano? Per allenarsi andavano a fare ciclocross. Quindi hanno detto è perfetto, cioè è l'uovo di Colombo, però queste federazioni non li vogliono.
E quindi non li vedremo.
Questa cosa volta no, magari la prossima.
Cioè, adesso voi spiegatemi perché il cricket e il flat football ai giochi estivi sì e il ciclocross a quelli invernali no.
State forse facendo arrabbiare Stefano Ferrari.
Quelli che giocano a cricket, che guardano il cricket, forse sono più di quelli che guardano
che il ciclismo. Che vivono in India e sono
però,
tanti.
Però si vende tanta birra, eh.
Stiamo viaggiando nella storia attraverso, con la scusa, col pretesto utilissimo delle Olimpiadi invernali che abbiamo già detto, essendosi svolte lungo il corso di un secolo e poco più, hanno anche vissuto quegli anni lì, agli anni difficili della guerra in cui non ci saranno state.
Ci sono state le edizioni durante la prima e la seconda guerra mondiale in cui non ci sono state ovviamente le Olimpiadi. La tregua, la famosa tregua olimpica, non è che riusciva a bloccare le guerre mondiali, anche perché la tregua olimpica è roba del 700 avanti Cristo, quando per mettere d'accordo le città l'oracolo disse giocatevela in modo sportivo e crearono la tregua olimpica per permettere agli atleti delle varie città di raggiungere i luoghi delle gare, però la tregua olimpica non funziona tanto bene. Le Olimpiadi sono luoghi di battaglie sportive, ma che hanno anche una forte connotazione politica. Lo sport da sempre è usato come strumento di politica interna, ma anche come strumento di politica estera. Vincere le Olimpiadi, organizzare i giochi servono a mostrare la superiorità anche o la capacità del proprio paese e il funzionamento di un sistema politico sociale in un certo modo. Il Comitato Olimpico è apolitico, ha sempre rivendicato la sua apoliticità e ha imposto delle regole, ma le Olimpiadi sono luogo di politica da sempre, perché anche costringendo i blocchi a disputare le Olimpiadi, costringendo senso metaforico, è un luogo sì di scontro sportivo ma anche di incontro per tutto quello che può essere la diplomazia.
Nel vero senso greco della parola politica, è vero?
Sì, lì sono costretti a incontrarsi. Nel dopoguerra la partecipazione della Russia diventa, dell'Unione Sovietica, diventa importantissima. Nel 1951 l'Unione Sovietica entra a far parte del Comitato Olimpico e quindi parteciperà solo all'edizione quella dopo. E lì si incontrano, si scontrano e si devono parlare. Stessa cosa per la Cina, per le due Coree, per le due Germanie. All'inizio il Comitato Olimpico cerca di accettare una sola nazione. Quindi c'è una sola Cina, una sola Germania, una sola Corea. E sono momenti di grande tensione. Il riconoscimento della seconda Germania, ad esempio, a parte farà esplodere il medagliere della Germania dell'Est, perché la fabbrica delle medaglie con il doping, però sono momenti di
unione,
di perlomeno
di incontro-scontro,
di incontro-scontro, di scambio o di scontro, però ci sono.
Sì, da non parlarsi del tutto a parlarsi c'è già una grande differenza.
E diventano luogo di battaglia sportiva. Se pensi che dal 1952, quando arrivano i sovietici, al 1972, russi e americani, sovietici e americani, sono in testa al medagliere sempre, se la giocano loro, perché è una corsa alla medaglia, c'è la corsa allo spazio, c'è la corsa alla medaglia. C'è
la guerra fredda anche nelle Olimpiadi.
E il Comitato Olimpico cerca di fare da mediatore, perché ad esempio l'assegnazione congiunta delle Olimpiadi del 1980, le Olimpiadi vanno ancora estive e invernali nello stesso anno, siamo ancora in quel periodo lì. Mosca, Lake Placid nel 1980. 1984, Los Angeles, Sarajevo. Cioè danno
blocco
per distendere un po' la situazione. Poi sappiamo cosa succede. 1979 i russi, i sovietici invadono l'Afghanistan. Carter dice noi non parteciperemo alle vostre Olimpiadi del 1980, iniziano i boicottaggi. Gli americani non vanno a quelle di Mosca, i sovietici non andranno a quelle di Los Angeles. Però c'è un momento nel 1980 in cui si incontrano e ci fu una partita di disco su ghiaccio passata alla storia perché ha vinto più debole. E dopo ne parliamo, perché ci hanno fatto anche un film, l'avete magari anche visto, Miracolo sul ghiaccio.
Ecco, sì.
1980, diciamo, di questa partita di disco su ghiaccio in cui il più debole vince. C'è un nome soprattutto, un nome che gli appassionati di hockey conoscono, agli altri farà magari sorridere, Mike Eruzione.
Mike
Eruzione è il capitano della squadra olimpica americana di disco su ghiaccio, la squadra olimpica che nel 1980 batte la corazzata sovietica in una partita impossibile. 22 febbraio del 1980, Lake Placid, la partita è già scritta prima. È normale che vincano i russi. I sovietici avevano fatto una partita dimostrativa negli Stati Uniti contro i professionisti, le stelle dell'hockey americano. Il campionato americano aveva già tutte le sue stelle, nella squadra olimpica sono tutti giovani, non sono le stelle del NHL. I russi vincono 10-3 contro i professionisti americani. Figuriamoci cosa faranno con i ragazzini, poco più che età universitari, 20-21 anni. E non va così. Non va assolutamente così, perché la macchina sovietica, che ha vinto tutto negli ultimi 20 anni, ha i blocchi più forti, va in vantaggio. Ma poi succede l'impossibile, succede quello che è il miracolo. Il miracolo è in due nomi. A parte Eruzione, Mike Eruzione, che lui il capitano della squadra, Mark Johnson, che segna 2 gol ai russi e quindi già lui mette fieno in cascina, Jim Craig, il portiere, che fa i miracoli, ma veramente i miracoli, soprattutto negli ultimi minuti, dopo che Mark Johnson ha portato sul 3-3 la partita e arriva il gol di Eruzione, quindi 4-3 per gli americani. Gli ultimi minuti sono un assalto continuo, arriva di tutto sulla porta di Craig, che para tutto e quello che non para finisce sui pali, quindi miracolati fino in fondo. A pochi secondi dalla sirena finale, che dirà Stati Uniti 4, Unione Sovietica 3, il telecronista chiede: ma voi credete ai miracoli?
Sì.
Poi suona la sirena e dice: sì, il miracolo si è compiuto. E loro hanno vinto quella partita contro ogni pronostico.
Hanno vinto anche quella Olimpiade, lo sai?
Hanno vinto alla fine l'oro olimpico. Questa non era la finale, era la fine di un girone. Arrivano poi in finale con la Finlandia, vincono con la Finlandia. Ma quello non conta. Quello non conta più, neanche per gli americani conta più.
Perché già hanno fatto l'impresa.
L'impresa era battere i russi, i sovietici.
Siamo nell'80, 1980, ricordiamo che erano gli anni della guerra fredda, l'apice forse.
Sì, gli americani, Jimmy Carter aveva appena detto che gli americani non sarebbero andati quell'anno a Mosca per le Olimpiadi estive.
Quindi,
i russi avevano già risposto: e noi a Los Angeles fra 4 anni non verremo. Quindi era l'apice
tanto non
delle
vi
tensioni.
Volevamo, si andava avanti così.
Sì, e comunque 4-3 per gli americani è stato la ciliegina in quella guerra fredda.
Incredibile.
Ho iniziato la puntata sentendo Sophia Loren, quindi una donna, Cortina 1956. Concludiamo tornando a Cortina 1956, un'altra donna, Giuliana Minuzzo. Giuliana Minuzzo è una sciatrice, ci si aspetta molto da lei in quelle Olimpiadi del 56, farà solo un bronzo, 4 medaglie, cioè 4 discipline, quarta in 3 discipline, okay. Poi riesce a fare un bronzo, ma lei entra nella storia di quei giochi perché lei il 26 gennaio del 56, davanti al Presidente della Repubblica Italiana, che all'epoca era Gronchi, fu la prima donna nella storia delle Olimpiadi estive invernali a leggere, a pronunciare il giuramento olimpico. Prima donna nelle Olimpiadi a leggere il giuramento olimpico, lo farà 2 volte, recitando la memoria, per esigenze di televisione. Lei ha fatto molto per per lo sci, certo, ma soprattutto per i diritti degli atlete, perché lei alle Olimpiadi dopo chiederà un rimborso spese per avere la tata, perché lei ha due figlie e quando lei si allena per le Olimpiadi chi ritira i figli? Chiede i soldi per la tata. L'accusano di professionismo e la minacciano, se non vinci, se non vinci una medaglia alle prossime Olimpiadi che saranno negli Stati Uniti, il ritorno lo fai a spese tue. Fortunatamente per lei e per l'emancipazione in generale fece un bronzo e quindi Giulia Minuzzo, oltre ad aver letto per la prima volta il giuramento, fu anche quella che aprì le porte un po' a un certo savoir-faire e richiedere,
certo,
quando
un
puoi
po' di polso.
Un po' di polso.